Ciao, mi chiamo Diego Fa e questo è L'Ottagono, l'arte in 8 minuti. Episodio numero 9. Nel titolo della puntata trovi il link dell'immagine, così da poter guardare l'opera mentre ascolti questo podcast. In questo penultimo episodio della prima stagione dell'Ottagono voglio parlarti di una delle opere più controverse, dibattute e chiacchierate degli ultimi 20 anni. E per questo motivo ti chiedo un grande sforzo. Proviamo insieme a liberare la nostra mente da tutte le polemiche, i cliché, le animose discussioni che da molti anni circondano questo artista. Togliamoci dalla testa il personaggio iconico, la banana appesa al muro di qualche mese fa, le polemiche sterili e le battute d'asta milionarie. Tentiamo, insomma, di allargare per 8 minuti il nostro sguardo e di liberarlo dai pregiudizi che talvolta lo rendono troppo ristretto. Walter Gropius, uno dei padri della Bauhaus, disse: «La mente è come un ombrello. Se aperta, funziona meglio». Quindi apriamo i nostri ombrelli e analizziamo questa scultura del 1999, dal titolo La nona ora. Come sicuramente avrai già capito, il nome dell'artista è Maurizio Cattelan. Se hai aperto il link dell'immagine, stai osservando l'effigie di Papa Giovanni Paolo II, che al momento della realizzazione dell'opera sedeva sul soglio pontificio. Egli è accasciato al suolo su un tappeto rosso e giace inerte sotto il peso di un meteorite. Il manichino indossa l'abito talare bianco d'ordinanza e cinge tra le mani la ferula. Il volto addolorato e sconcertato per l'accaduto riproduce perfettamente gli attributi facciali di Karol Wojtyła. Il titolo allude all'ora in cui Gesù in croce invocò, come un uomo comune, l'aiuto del Padre, prima di spirare. Nell'antichità, infatti, le ore del giorno si contavano dalle 6 del mattino e per questo motivo le 3 del pomeriggio, ora in cui i Vangeli ci raccontano dell'avvenuta morte di Cristo, corrispondevano alla nona ora della giornata. L'opera tratta del potere sconfitto, del martirio contemporaneo e del senso di autorità in declino. Ma più di ogni altra cosa, ciò che emerge è la sconvolgente imitazione del reale che tende alla sua sostituzione, generando un senso di fastidio e di disorientamento al cospetto di un uomo tanto amato in difficoltà. Ciò che si svela davanti ai nostri occhi non è più solo un manichino rappresentante un potere decadente, non è una metafora o un espediente per ricercare un'arida provocazione, ma è il Papa stesso che, incapace di risollevarsi, soffre e perisce dinanzi a noi. Da sempre Cattelan si interroga sull'importanza che l'immagine ricopre nell'era contemporanea. Egli in un'intervista disse: «Sono interessato all'opera che diventa immagine. Sono sedotto da quelle immagini che già appartengono a tutti, le immagini pubbliche, essenziali, cose che hanno un linguaggio internazionale. Più ci si avvicina all'essenza e più si è vicini alle icone». Altro tema importante della ricerca dell'artista padovano è la riflessione sui temi della morte e del fallimento, che vengono spesso declinati attraverso una lettura dissacratoria e malinconica. Indipendentemente dal nostro livello di spiritualità cristiana, proviamo di fronte al Papa collassato a terra un senso di straniamento, di inquietudine e di insofferenza. In una parola, siamo perturbati dalla scena. Nel 1919 Sigmund Freud, in un breve ma importantissimo saggio, teorizzò su basi psicoanalitiche il concetto di perturbante, ovvero quella sensazione sgradevole provata dall'essere umano al cospetto di un soggetto familiare, da un punto di vista estetico quindi portatore di tranquillità e sicurezza, che però improvvisamente sembra traslare i propri caratteri divenendo inquietante, estraneo o addirittura sinistro. Freud ritiene che si è più vulnerabili al fenomeno del perturbante quando il confine tra realtà e fantasia si fa più labile, quando la raffigurazione tende a sostituirsi al vero. Da qui un'attenta meditazione sui temi del sosia, del doppio, della riproducibilità dell'essere che storicamente hanno sempre spaventato l'uomo e interessato moltissimi registi, da Stanley Kubrick a David Lynch. Il dramma che stiamo osservando rientra appieno nell'ambito del sentimento perturbante freudiano. Noi, spettatori passivi, che assistiamo a questo atroce spettacolo, è come se non possedessimo gli strumenti cognitivi per decidere se ciò che abbiamo di fronte risponda alla verità o alla finzione. Questo produce uno stato d'animo di turbamento percettivo e di conseguente smarrimento delle certezze. L'effetto perturbante che questa opera esprime con tanta forza apre un abisso di incomprensione e spaesamento nel cervello di chi la contempla. Per un verso, questo simulacro è troppo simile a Papa Wojtyła per non essere preso per vero. Per un altro, però, alcune peculiarità, l'assenza di movimento su tutte, fanno sì che venga percepito come artefatto e non persona reale. Allo stesso modo, viceversa, l'immobilità è contrastata dall'iperrealismo che la fa apparire come un essere umano, generando, insomma, un circolo vizioso da cui si esce in ogni caso confusi e sconfitti. La nona ora, sconfinando nel familiare ed eccedendo nella replica del vero, più che rappresentare la tangibilità di un uomo in difficoltà, sembra presentarla, o meglio, ripresentarla, conducendoci a stati di angoscia e di non accettazione. L'iperrealismo di Cattelan, quindi, in questo lavoro e in molti altri, come per esempio Im, opera che descrive un giovane Adolf Hitler inginocchiato, intento a chiedere perdono, mette in crisi il concetto di rappresentazione e supera la nozione stessa di immagine. Siamo dinanzi a un oggetto o alla realtà? Quanto è vero che ciò che stiamo osservando è solo un manichino in sostanze sintetiche sotto un masso molto grande? È vero, ovviamente, in quanto il Papa non si è mai trovato in questa terribile situazione, ma in parte anche falso, perché, come ci ricorda David Friedberg, osservando la replica concreta del corpo o di una sua parte, reagiamo come se fosse reale. Per questo motivo proviamo una naturale repulsione nei confronti di quest'opera. Ora, forse, sappiamo anche il perché. Se ti va, come sempre, fammi sapere la tua opinione. Se questo podcast ti è piaciuto, ti aspetto nel prossimo episodio de L'Ottagono, l'arte in 8 minuti. A presto!